Salmo 23, 22. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla.
Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce.
Mi rinfranca, mi guida per il giusto cammino, per amore del suo nome.
Se dovessi camminare in una valle oscura, non temerei alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza.
Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici. Cospargi di olio il mio capo, il mio calice trabocca.
Felicità e grazia mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita e abiterò nella casa del Signore per lunghissimi anni.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli.
Abbiamo pregato il Salmo del Pastore, il Pastore che conduce il suo gregge ai pascoli e alla vita, e il gregge segue il suo pastore. Ecco, e l'uomo ha la libertà di scegliersi il pastore, cioè cosa seguire e cosa perseguire nella vita. Se seguire il Signore della vita e della libertà, oppure seguire le proprie paure e il Signore della morte e le proprie schiavitù. E l'abbiamo scelto perché questa sera il tema del Vangelo sarà sul seguire Gesù, che è un tema che ogni tanto si riprende nel Vangelo, perché è quel tema dominante che ogni tot capitoli lo capisci in un modo nuovo, perché hai capito qualcosa di più e quindi cambia il livello di comprensione stessa del tuo rapporto con Lui. E prima di leggere il Vangelo, come al solito, diamo delle regole di discernimento spirituale. E questa sera diciamo la prima regola di cosa bisogna fare quando si è desolati. Credo che tutti abbiamo l'esperienza di essere tristi, abbattuti, pigri, scoraggiati, abbandonati da Dio, dagli uomini, senza entusiasmo, spenti. Ci capita, magari il 90%, il 99%, ci capita. Allora, cosa bisogna decidere e cosa bisogna fare quando si è tristi, quando si è desolati? Bisogna decidere nulla. E fare nulla di diverso da quello che avevi deciso prima. E non tralasciare nulla di quel che avevo deciso di fare prima. Non so se è chiaro. Cioè la prima regola quando tu sei in montagna e stai cadendo, prima di fare qualunque analisi su perché sei caduto, è fermati. Poi farai le analisi, vedere il perché e il per come. Così la prima cosa che devo fare nella desolazione non è tanto stare lì a fare tante analisi. Sono desolato, sono triste, avevo deciso di fare una cosa, bene, la faccio tranquillamente, non seguo la desolazione. Perché? Perché la desolazione è il principio di ogni regressione, di ogni male. Perché il male l'uomo lo fa perché è desolato, perché ha paura. Se tu ancora andando in montagna hai paura, cosa fai? Ti metti nella posizione giusta per cadere. E se ne hai tanta ti butti, è la vertigine. Così il male lo facciamo sempre per paura e per vertigine. E la desolazione è il luogo tipico del nemico. Dove tu comunque sbagli, qualunque decisione che prendi in desolazione è sbagliata. Per cui resti sempre nella decisione che avevi preso il giorno prima. Noi invece siamo specialisti nel decidere sempre in desolazione. Quando sono impaurito decido eroicamente la fuga. Quando sono arrabbiato attacco. Quando sono triste tiro giù gli scuri, metto su musica triste e piango, così lo coltivo bene. quando magari sono, non so, scoraggiato, mi siedo, non mi muovo più e dico, è proprio vero, eh sì, io non ce la faccio, cioè coltivo. Per cui praticamente mi fossilizzo nel male e non posso fare che di conseguenza il male. E questa regola è davvero fondamentale, cioè non prendere nessuna decisione sotto desolazione, perché il male si fa per desolazione e poi esige il male di essere fatto subito. Perché se passa il tempo non lo faresti, perché vedi che non vale la pena. Quindi si prendono subito le decisioni in desolazione, repentine, e sono quelle sempre sbagliate. Ma bisogna farle subito, perché se ci pensi su un po' non le prenderesti. Questa è regola che è il comportamento di cosa fare nella desolazione, è importante e previo ad ogni analisi. Poi analizzerai il perché più avanti. C'è, e da dove nasce, dove porta, dove viene. Comunque se c'è, non cambiare le decisioni. Quindi, recita Sant'Ignazio nel libretto degli esercizi, in desolazione non fare mai mutamenti, non prendere decisioni, resta saldo e costante nella decisione che avevi preso il giorno prima. Perché? Perché quando sei desolato sei piuttosto sotto l'influsso del nemico e ogni decisione è dettata da lui. E quindi non puoi prendere nessuna strada giusta. È come, insomma, quando viene la nebbia, teniamo ancora il paragone della montagna, ecco, non è che quando viene la nebbia fai i grandi piani di dove andare. Se per caso avevi intravisto dove andare, tieni la strada che avevi intravisto prima che ci fosse la nebbia e non cambiarla proprio mentre c'è nebbia. Ecco, questa regola così elementare in realtà esige una grande forza e ci libera da tante pene. Teniamola presente, se non altro teniamo presente che tutte le volte che facciamo il contrario sbagliamo e ci accorgiamo. Dopo 100 volte che sbattiamo la testa possiamo dire forse è meglio non sbatterla, perché davvero è tremendo come noi cambiamo le nostre decisioni per un non nulla che cambia. Se la decisione era giusta ieri, oggi sono in crisi, che me ne frega della mia crisi, scusa. Esaminerò perché c'è la crisi, se quella cosa era giusta la faccio. Poi mi accorgo che in genere si supera anche la crisi, perché sono motivi sottili di sfiducia, di cose che cercano di bloccarti per andare avanti, ecco. Quindi non assecondarli.
Testo di Matteo, capitolo 8, 18-22. Leggo. Vedendo Gesù una grande folla intorno a sé, ordinò di passare all'altra riva. Allora uno scriba si avvicinò e gli disse: «Maestro, io ti seguirò dovunque andrai». Gli rispose Gesù: «Le volpi hanno le loro tane e gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo». E un altro dei discepoli gli disse: «Signore, permettimi di andare prima a seppellire mio padre». Ma Gesù gli rispose: «Seguimi e lascia che i morti seppelliscano i loro morti».
La cornice delle due scene che abbiamo appena letto è il mare con l'ordine di Gesù di passare all'altra riva, e vedremo cosa significa passare all'altra riva. E ci sono queste due scene di uno scriba da una parte, di un discepolo dall'altra, che parlano del seguire Gesù. Si segue Gesù per arrivare all'altra riva, vedremo cosa significa. E seguire Gesù, come vedete, è il centro del brano. Nel contesto più generale del Vangelo di Matteo, che più anche immediato che abbiamo fatto, siamo nel racconto dei miracoli di Gesù. Cosa c'entra questo episodio di due che vogliono seguirlo? C'entra in questo modo che il primo miracolo che Gesù ha fatto è stato quello del lebbroso, cioè di far la vita nuova, mondarci dalla lebbra. Quindi il primo miracolo della sua parola è darci una vita libera dalla morte. Il secondo miracolo, abbiamo visto, è quello del figlio del servo del centurione, che ha fede, che opera a distanza. Quindi il secondo miracolo, che poi è il principio di tutti i miracoli, è la fede nella parola che lascia operare Dio. Il terzo miracolo che abbiamo visto la volta scorsa è la suocera di Pietro, che indica il fine di tutti i miracoli, diventare capaci di servire. Se il principio è la fede, il fine è il servizio, l'amore. Ecco, nel seguire Gesù si realizzano questi tre miracoli. Abbiamo la vita nuova, perché abbiamo fiducia nella sua parola, che diventa efficace, ci fa camminare dietro di lui, che è il servo che sa amare il prossimo. Quindi seguire Gesù è il miracolo dei miracoli. Per questo si inserisce in questo contesto dei miracoli queste due scene. E i due personaggi, oltre a Gesù, sono rappresentati da uno scriba e da un discepolo. E vedremo la grossa differenza. Lo scriba è uno che sceglie un maestro per imparare quel che deve imparare, poi una volta che ha imparato diventa maestro e mette su bottega per conto suo e così ci campa su. Ecco, frequenta lo studio del maestro e lo segue per imparare bene, perché è una didattica più interessante quella che si fa dal vivo. Il secondo invece è un discepolo che non cerca il maestro, cerca il Signore della sua vita. Non vuol fare il maestro, vuole seguire il Signore perché il Signore è la sua vita. E allora questo brano ci presenta il miracolo che deve capitare a noi a questo punto del Vangelo, del passaggio dall'essere scribi che cercano il maestro per diventare maestri e fare il mestiere di maestri, oppure essere persone che hanno trovato il Signore, il centro del loro amore e della loro vita, e che non cercano altro. E il miracolo è aver trovato il Signore della vita e seguire Lui. Con questo è il senso generale, adesso lo vedremo più da vicino.
Vedendo Gesù una gran folla intorno a sé, ordinò di passare all'altra riva.
Non si sa a chi è dato quest'ordine, se alla folla o ai discepoli. E appositamente è taciuto, perché penso quest'ordine di andare all'altra riva è per tutti, perché ognuno di noi è in viaggio per un'altra riva. Il problema è se si approda. E se poi si guarda il seguito del Vangelo, si spiega cos'è l'altra riva. Per arrivare all'altra riva abbiamo un mare in tempesta. Cioè c'è da superare l'abisso che ci inghiotte. Per andare all'altra riva ci sono gli indemoniati nel sepolcro. Cioè c'è da superare quel male che ci tiene nella morte. Ancora, per andare all'altra riva c'è il racconto dell'emorroissa e della figlia di Gairo che muore. Cioè, bisogna vincere la malattia e la morte. È il desiderio di ogni uomo raggiungere l'altra riva rispetto appunto al mare, all'abisso, al male, alla malattia e alla morte. Ogni uomo desidera far questo. E ognuno cerca un maestro per arrivare all'altra riva. Anzi, il senso di tutta la nostra cultura, di tutto quel che facciamo e vogliamo, è proprio arrivare all'altra riva, cioè superare il male, la malattia e la morte. Tutta la scienza, tutta la cultura umana è mossa da questo. Per questo ci cerchiamo i maestri adeguati. E chi ti promette che ti salva da questo, subito lo prendi. E bisogna stare molto attenti, perché in realtà chi ti promette che ti salva da questo ti imbroglia, perché nessuno ti salva da questo. Difatti Gesù attraversa questo, non bypassa questo.
Poi in termini quotidiani pensavo proprio a passare da una vita anche senza senso a una pienezza di vita. Qualcuno che aiuti a fare questo traghetto.
Ecco, allora vediamo come noi cerchiamo i maestri e il primo è lo scriba.
Lo scriba. Allora uno scriba si avvicinò e gli disse: Maestro, io ti seguirò dovunque andrai.
Ecco, lo scriba in Israele deriva da scrivere, è l'esperto della scrittura, si intende non dello scrivere ma della sacra scrittura. E la sacra scrittura rappresenta tutta la tradizione, il diritto, la scienza, la sapienza, la storia. È uno che conosce, che sa tutto. Ora questo scriba che sa tutto ed è maestro ha scoperto che qualcuno la sa più di lui, allora va, cerca un maestro per migliorare la sua posizione. E difatti lui si rivolge a Gesù come maestro. E lo scriba è una persona interessante perché cerca di conoscere la volontà di Dio nella propria vita per seguire la volontà di Dio, la parola di Dio. Questo fa lo scriba. E poi aiuta gli altri a far questo. Aiuta gli altri a raggiungere la vita attraverso la parola di Dio. Cosa c'è di male? E per di più dice: ti seguirò perché ho capito che tu sei un maestro valido, buono. Quindi c'è un buon proposito, un buon desiderio, che però non serve a molto. Gesù pone una condizione precisa a questo scriba. E cercate di intuire, dietro questo scriba ci siamo noi lettori. A questo punto del Vangelo, dopo aver visto quel che Gesù dice e fa, diciamo, mi interessa proprio quello che dice e fai. Ti seguirò ovunque tu vada perché mi interessa questa cosa. E Gesù spiegherà dove va.
No, se la metti allora così in prima persona plurale noi, allora no, stavo pensando che lo scriba di per sé è un garzone di bottega, che poi vuol mettere su bottega. Però se tu dici che siamo noi, allora sto attento e non dico questo. No, in effetti è vero, è uno che segue una cosa che ritiene sia giusta, prende l'iniziativa lui e fa qualche cosa che è giusto, che è vero. Direi che gli interessa il qualcosa, non il qualcuno, la persona.
Poi
quello caratterizza piuttosto il discepolo.
E tenete presente che lo scriba è già maestro. Quindi è una persona anche molto intelligente e umile che ha capito che c'è un maestro migliore, cioè è veramente molto ben disposto. Torna a essere discepolo, pur essendo maestro, per imparare ulteriormente, quindi fa i corsi di aggiornamento. E Gesù gli spiega allora che il problema è un altro.
Nella traduzione più aderente al testo c'era addirittura: dunque ti seguirò dovunque ti allontani, che è più misterioso però anche allusivo, o no? Lasciamo così o dici
sì,
qualcosa?
Lasciamo allusivo.
Gli rispose Gesù: le volpi hanno le loro tane e gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo.
Ecco, la risposta sembra che non c'entri. Dovunque andrai, e Gesù gli risponde: dove vado? E vado in nulla. E spiega, e prende l'esempio delle volpi e degli uccelli. La volpe è l'animale astuto si fa la sua tana, la sua sicurezza sulla terra. L'uccello è un po' simbolo della semplicità, si fa le sue sicurezze in cielo. Comunque la tana e il nido sono due immagini materne che rappresentano la vita, il cibo, la garanzia, la sicurezza, il piacere, gli elementi fondamentali della vita. E la nostra vita dipende da questo. Se non c'è la madre, se non c'è il nido, se non c'è l'affetto, se non c'è la casa, se non c'è il cibo, non si può vivere. E a tutte queste cose è connesso il mondo del piacere, perché appunto soddisfa le funzioni biologiche. Ecco, e Gesù dice: va bene, l'uomo cerca questo. Tutta la sua scienza in fondo è per cercare queste sicurezze. Ora la sicurezza del figlio dell'uomo è l'avere nulla, è la povertà. Cosa vuol dire questo? La povertà è il grande mistero del Vangelo, perché l'uomo pensa che la vita dipende dalle cose che ha. Allora io sono inferiore a tutte le cose che ho. Sono generato dalle cose, sono figlio delle cose, dipendo dalle cose. Invece no, la mia vita dipende da ciò che sono. Io sono figlio di Dio. E la povertà in tutta la tradizione cristiana è ritenuta come madre della vita cristiana. Perché? Perché la povertà mi fa riconoscere Dio come padre. La mia vita non è dalle cose, non è la sicurezza delle cose. La mia vita è la fiducia in Dio. E fino a quando uno ritiene che la sua vita è la soddisfazione dei suoi piaceri primari, è uno che non è ancora nato, è uno che è nella pancia della mamma, non è ancora venuto alla luce, non è libero. Lo schiavizzi subito attraverso i suoi bisogni. Quindi l'uomo nasce adulto e libero attraverso la povertà. Che non è una povertà distruttiva, è la povertà di chi ha capito il senso e il tesoro, che non è le cose che hai, le sicurezze che hai, che va bene che ci siano, le hai avute, ringrazia Dio, ma la tua vita non dipende da quelle. Questo è stato un mezzo per venire alla vita, ma tu diventi adulto quando non dipendi più da quello e hai fiducia nella vita, in Dio. E non ti rifugi nel nido e nella tana. E il 99% e più della nostra attività è rifugiarci continuamente nella tana, è una regressione, è nel nido. Difatti la brama di piacere e di ricchezza è una regressione costante. E quando uno magari è un po' così disperato, cosa fa? Mangia. Si rifugia nei beni immediati, oppure se sano, se no rinuncia.
Va a fare shopping. No, pensavo una variante all'immagine della madre. Francesco dice, San Francesco, Assisi, la chiama la povertà, non madre, ma la chiama la signora, Madonna povertà. Perché, ecco, lei ti genera alla libertà, alla scioltezza, alla vita, mentre invece il possesso ti lega alla ricchezza, ti schiavizza.
E quindi è interessante, e si passa dall'essere scriba all'essere discepolo attraverso proprio l'aver scoperto il vero tesoro, che non è né la tana né il nido, è qualcos'altro, è il padre, e lo scopri nel figlio. È Gesù che è il figlio, che ha lasciato tutto per amore del padre e dei fratelli, è già questo tesoro, è il Signore. Per cui allora Gesù non è semplicemente il maestro che ci insegna delle cose, è colui che diventa il tesoro, per cui è la perla preziosa e che una volta che la scopri, per la grande gioia, lasci il resto, perché hai scoperto il senso della vita. E tutti i beni della vita sono strumentali per vivere, ma che cos'è la vita? Non sono i beni, è il tesoro, è la libertà del figlio. E la povertà è questo grande dono di capire questa libertà del figlio che finalmente nasce dalla madre, esce. Difatti la povertà diventa sempre la caratteristica di riconoscimento del Signore, che ha detto beati i poveri, perché ogni volta che l'avete fatto uno di questi poveri l'avete fatto a me, perché è lui il povero beato. Perché ha trovato la sua ricchezza in Dio, nell'amore del padre e dei fratelli. Con questo primo quadro misterioso allora ci mostra la differenza tra l'essere scriba e discepolo di Gesù. Il discepolo di Gesù ha trovato il tesoro e che è il padre, l'amore del padre, l'amore dei fratelli. L'altro cerca ancora le sue sicurezze, anche se in campo religioso, in armonia con tutto.
Sì, mi viene da riprendere quello che dicevo, cioè che effettivamente lo scriba segue per lui, per se stesso, un'idea che è interessante, segue qualcosa che lo aiuta, non segue qualcuno tipico del discepolo e non segue per amore di qualcuno. Ma vediamo appunto questa del discepolo, il versetto 21. E un altro dei discepoli gli disse: Signore, permettimi di allontanarmi prima e seppellire mio padre.
Qui si intende un altro, cioè uno diverso, perché è un discepolo. Ecco, la prima differenza è che il primo lo chiama maestro, il secondo lo chiama signore. Il discepolo è colui che ha riconosciuto in Gesù il Signore. Il Signore vuol dire il sommo bene, la somma felicità, la vita. Colui che mi ha amato e ha dato se stesso per me. Colui che è la mia vita, colui che amo di amore assoluto con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la vita, con tutte le forze. Perché? Perché lui mi ama così. Ed è il rapporto col Signore che mi rende Signore, mi rende Dio per partecipazione, mi rende figlio di Dio. E il discepolo allora ha scoperto il Signore, la perla preziosa. Per questo per lui le tane e i nidi non contano più, è il luogo da cui è uscito alla vita animale, per vivere finalmente la vita umana in pienezza.
Si può ricordare, no? Il Salmo che diceva: il mio pastore, il Signore, non manco di nulla.
Allora sembra che un cristiano, quando ha riconosciuto che Gesù è il Signore, è a posto, no? E invece, una volta che hai capito questo, ti accorgi che a livello di volontà e di affetto ci sono infiniti impedimenti che fanno sì che tu non riconosca in realtà il Signore, il tuo essere discepolo è velleitario. È l'esperienza che facciamo tutti noi, che abbiamo capito che Gesù è il Signore, che dà la vita, dà la libertà, che amare Lui è davvero la piena realizzazione, divento come Lui, divento figlio di Dio. Ecco, pur avendo capito questo, mi accorgo che in fondo io ho le mie priorità, i miei interessi, le mie tane, i miei nidi e poi qualcos'altro di più ancora. Questo chiede al Signore due cose. La prima cosa è di seppellire suo padre. Ecco, l'amore verso i genitori è un dovere fondamentale e il padre rappresenta la prima persona che liberamente il figlio incontra col quale parla, quindi rappresenta il mondo delle relazioni e della libertà, come la tana e il nido rappresenta la madre, il mondo della necessità per vivere. L'altro è l'inizio della parola, della libertà, della relazione, quindi del mondo umano. L'uomo è quello che sa seppellire suo padre, ciò cioè che ha la pietas. Tant'è vero che umanità deriva da umando, da mettere sotto terra, cioè chi ha questo rispetto si riconosce per la terra e dalla terra ed è qui per cui uno diventa anche umano, perché capisce la sua sorte, diventa solidale con gli altri, quindi questo aspetto è fondamentale. Cosa c'è di particolare? Che questo dovere diventa prima del Signore, permetti prima che faccia questo. Questo è schiavo dei suoi doveri, delle sue relazioni, cioè ogni relazione diventa prima, cioè diventa assoluta, e ogni relazione che diventa assoluta mi schiavizza. Non sono più libero. Solo la relazione con l'assoluto mi libera, perché non lo vedo da nessuna parte, relativizza tutto il resto è relativo e sono libero davanti a tutto. Quindi se pongo una relazione prima di Dio sono schiavo. E non ho la libertà di riconoscere il Signore della libertà nella vita concreta. E voi vi accorgete, il gioco della nostra vita di discepoli sta sempre in questo prima, che vengono sempre prima tutte le altre cose, cioè il necessario c'è anche dopo, no? Allora, mentre più urgente è sempre l'inessenziale. Bisogna stare attenti. È su questo prima che veniamo giocati. E tutto ciò che viene prima di Dio distrugge Dio perché Dio non può essere secondo, ma non perché è orgoglioso, perché non è Dio. E sono tutte le varie forme di idolatria, tutto ciò che mettiamo prima. Anche amare una persona in modo assoluto è pericoloso, perché l'altro non è assoluto. Quando mi accorgo che non è assoluto, lo uccido o lo abbandono. E invece no, perché non lo amo di amore assoluto. L'amore assoluto è per Dio, il quale ama assolutamente Lui, allora lo amo di sponda anche dello stesso amore di Dio. Ma perché amo Dio? E allora recupero la verità dell'altro, che è quello che è, e Dio lo ama in modo assoluto così com'è, anch'io lo amo in modo assoluto così com'è, ma sapendo che è relativo. E quindi questo porre come primo affetto il Signore fa sì che Lui diventi il Signore della vita, che ti ordina la vita e te la libera da ogni schiavitù. E fa sì che tu realizzi positivamente ogni relazione in termini costruttivi. In altre parole, qui si parla del padre, appunto. Chi è schiavo della relazione col padre ancora? Ecco, bisogna uccidere il padre, tra virgolette, per essere libero. E capire che il padre è l'assoluto. E tu sei figlio libero, uguale a tuo padre. Quindi relativizzi la tua relazione col padre. Allora sei libero. Quindi questo, la figura del padre rappresenta tutto il mondo delle relazioni e degli affetti, che è il mondo tipicamente umano che ci rende persone. E tutto ciò che viene prima di Dio per sé schiavizza la persona. Cioè si pone come assoluto, e siccome non è assoluto è un idolo, e l'idolo ti schiavizza. E allora il discepolo è quello che, va bene, giorno dopo giorno, e questo è il grande miracolo della vita nuova, porre prima il Signore. Il Signore che mi ha amato e ha dato se stesso per me, allora la mia vita è nell'amore e nella libertà di questo dono, che poi vivrò nella concretezza di ogni relazione. Quindi, come vedete, in questo racconto ci si presenta il più grande miracolo finora, quello del lebbroso libero dalla morte, quello della fede nell'efficacia della parola di Dio e quello del servizio. Cioè proprio seguendo Gesù sperimento questa vita nuova, che è questa fiducia assoluta in Dio che mi fa uomo nuovo, capace come Lui di essere come il Signore.
Prima di passare alla risposta di Gesù che precisa come debba essere, può essere discepolo, viene un'immagine. Questo discepolo, che pure riconosce Gesù Signore, ecco, è come chi, come dire, di testa ha intuito, però non segue ancora. È uno che pericolosamente, camminando, si sbilancia, la testa molto avanti, però non segue ancora il corpo. Ecco, certe persone, vedi, quando stanno attraversando la strada, faticando, sono già con l'intenzione sull'altro marciapiede, però il corpo è ancora a metà strada, pericoloso per il traffico. No, ecco, sì, è il discepolo un po' velleitario. E Gesù precisa allora come debba essere, intendiamo la frase, la 22, il versetto 22. Ma Gesù gli rispose, seguimi. E lascia i morti seppellire i loro morti.
Qui emerge un'altra differenza. Nel primo caso è l'altro che dice ti seguo, è un mio proposito perché ho scelto te. Questo invece mica ha scelto Gesù. Gesù gli dice segui me, è Gesù che gli propone, cioè io ho scelto te, che è ben diverso. E le vere scelte non sono quelle che faccio, perché qualunque scelta io faccio posso sempre fare anche il contrario. Ma che uno mi scelga, io non posso fare il contrario, mi ha scelto. Sono libero di dire sì o no, ma non posso fare il contrario. E la nostra chiamata alla libertà è molto sicura, perché è una chiamata che viene da Lui. Fosse un mio proposito, guarda, dopo mezz'ora l'ho già cambiato quando vede che mi conviene una menzogna e una schiavitù. Invece no, è proprio Lui che mi chiama a questa libertà, e la sua chiamata è fedele e eterna.
A proposito, mi piace molto la frase che è da Giovanni 15:16. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi.
Cioè, tra l'altro, scegliere vuol dire amare, amare è scegliere. E diventa unico quando uno è amato. Ognuno di noi è unico e scelto perché è amato di amore eterno. Ed è questa la chiamata alla nostra verità.
E allora la priorità anche della scelta significa la priorità dell'amore. Non noi abbiamo amato Lui, ma Lui ci ha amati per primo. Prima lettera di Giovanni, capitolo 4.
E poi, dietro questa chiamata, dice lascia che i morti seppelliscano i loro morti. In genere sono i vivi che seppelliscono i morti. Ecco, è un ossimoro, ma è molto reale, perché in realtà nel morto seppellisci te stesso che verrai sepolto, cioè fondo, rivivi la tua morte, e vuol dire una cosa molto semplice. Segui me. Questa nuova relazione ti toglie da tutte quelle relazioni che restano chiuse nell'orizzonte della morte, che sono tutte quelle relazioni che diventano degli assoluti che ti schiavizzano. E avrai relazioni vive con tutti, anche coi morti se vuoi, ma non da morto, ma da uomo vivo che sa amare.
Quindi Gesù non è che porti l'attenzione su una specie di macabra operazione di morti che seppelliscono i morti, piuttosto porta l'attenzione su una vita che nasce e scaturisce proprio dal seguire Lui. Ecco, questo...
E viene spesso anche la sensazione che tante cose non sono che seppellire morti, una pietà che però è già fatta da morto perché so che è la stessa sorte di tutti e non se ne esce. Anche tante opere buone si vede, morti che seppelliscono morti. Invece c'è da seguire nella novità di vita, allora giungerai all'altra riva. E ci sarà adesso gli altri miracoli che sono quelli che ci portano all'altra riva, cioè il vincere la tempesta, non essere inghiottiti dall'abisso, dalla morte, il vincere lo spirito del male che tiene nel sepolcro, nella schiavitù della paura della morte, il vincere la malattia e la morte, ma non facendo lo slalom, passandoci attraverso queste cose. Per questo è reale. La risurrezione non evita la morte, passa attraverso la morte, se no non è risurrezione. La salvezza passa attraverso la malattia, se no non è salvezza. È illusione, perché la malattia c'è. Così le difficoltà della vita ci sono e nessuno ti risparmia. Però se trovi il Signore della vita, ecco, seguendo Lui, arrivi all'altra sponda. Ecco, vedete questo brano, che sembra un po' così intruso all'interno dei miracoli, in realtà è una considerazione sul nostro essere discepoli a questo punto. Cioè, è avvenuto in noi questo primo miracolo, che Gesù comincia a essere maestro, e credo è per quello che siamo qui. Perché questa parola ci interessa e ci insegna cose che ci aprono orizzonti. E allora Gesù si sbilancia un po', guarda, se proprio vuoi sapere dove vado a finire, io vado a finire in una cosa strana, esco dalle tane e dai nidi perché ti propongo una libertà nuova, un'altra sicurezza, che è quella di essere figlio di Dio, che è la tua identità. E poi il secondo, allora sono discepolo, quando scopro la mia identità di figlio di Dio e scopro in Gesù il Signore, mio fratello. Allora divento discepolo, che capisco che Lui è il Signore, ma una volta diventato discepolo comincio a fare un po' di patteggiamento. Sì, tu sei il Signore, sia chiaro. Dopo però prima questa cosa, poi prima quella, prima, per cui la mia vita in realtà ha ancora tanti signori che vengono prima e infinite schiavitù. Ecco allora il secondo miracolo, proprio il superamento di questi signori, di queste schiavitù, per giungere alla libertà, che i morti seppelliscono i morti, e tu vivi, e segui il cammino della vita. Ecco, allora capite perché si situa bene questo racconto tra i miracoli, perché a questo punto è il miracolo che cominciamo a intuire necessario per noi. Vi do dei testi di riferimento a questo brano. Sì, oltre il Salmo 23 il Salmo 16, poi Deuteronomio 30. Sì, e non ricordo più il versetto. Ve lo dico dopo. Poi Deuteronomio 6, 4 seguenti, che è il comando fondamentale di Israele: ascolta Israele, uno solo è il tuo Signore, amerai il Signore Dio tuo, eccetera. Poi trovate in Luca 9, 57 seguenti il parallelo di questo testo, anche se con un'ottica diversa. E Deuteronomio 30, versetto 15 fino al versetto 20. Poi vi consiglio un testo interessante dove c'è Paolo che descrive questa sua esperienza, lui che è maestro e scriba e diventa discepolo e scopre il Signore, lo descrive in Filippesi 3.
Tutto il capitolo, sì.
E poi troviamo in Luca le parabole, capitolo 13, versetti 44-46, del tesoro e della perla preziosa.
Matteo,
scusate, sì. Che è l'esperienza che ha fatto Matteo, che probabilmente era uno scriba, che è diventato discepolo. Quindi qui Matteo riferisce anche la sua esperienza. E lo riprende nel finale del capitolo 13 dicendo: così ogni scriba che diventa discepolo tira fuori dal suo tesoro cose vecchie e cose nuove. Cioè, tra le tante cose vecchie tira fuori novità assolute, che è questa novità del Signore della vita. Basta così.
Torniamo sul testo, cercando di cogliere e fissare dentro di noi quello che ci ha colpito. Ecco, quello da ritenere, da ricordare. E poi ci aiutiamo magari dicendolo anche ad alta voce. Ecco, un brano questo che è meno, è conosciuto ma non tanto capito, non tanto spiegato. Ecco, che cosa ti ha colpito? Coraggio.
Una cosa molto bella che ho ho sentito dire da Silvano Fauzi è stata riguardo le relazioni, l'assolutizzare le persone a cui voglio bene, a cui poi rimango schiavo, perché cerco di succhiare la vita da loro quando sento che mi manca. E questo è un ciclo vizioso che si ripete nella mia storia, sicuramente di regressione, e senza che me ne venga qualcosa di positivo, perché vedo come anche gli altri poi si trovano nella situazione di non potermi dare questa vita perché hanno bisogno loro stessi di essere ricreati nella vita, insomma, da relazioni più libere. Appunto, la massima libertà è quella di Gesù Cristo, che si dà ma che non pretende. E questo atteggiamento di pretesa invece che riscontro in me è quell'atteggiamento che poi distrugge anche i miei rapporti con gli altri alla lunga.
Credo che sia importante quanto dici, perché innanzitutto la tendenza a assolutizzare è tipica dell'uomo, perché è fatto per l'assoluto, e c'è sotto un risvolto positivo, appunto, che è fatto per l'assoluto. Poi c'è l'errore di assolutizzare il relativo, e allora c'è il genitore che assolutizza il figlio e lo rovina per sempre, e c'è il figlio che assolutizza il padre e resta rovinato per sempre. Cioè, invece bisogna imparare a capire che l'altro è come me, siamo relativi e ci vogliamo bene per questo, ed è molto più bello. E l'assoluto c'è, ed è quello che assolve, libera, scioglie, perché è assoluto. Gli altri invece mi legano, perché non sono assoluti. È proprio principio di libertà e di relazioni poi libere tra di noi, per cui non vado a succhiare la vita dall'altro, perché io ho bisogno di succhiare la vita e c'è Dio che me la dà. Con l'altro invece c'è quello scambio giusto, normale, possibile.
Anni del buon pastore, quando al capitolo 10 sono andato a rivederlo, dice: chiama le sue pecore una per una e le conduce fuori, e quando ha condotto fuori tutte le sue pecore cammina innanzi a loro. Ecco, questo mi sembra molto bello, perché il pastore è davvero anche colui che non è che tiene le pecore dentro nell'ovile dove c'è una certa protezione, possono essere nutrite, possono essere munte, eccetera, ma le porta fuori e le pecore lo seguono. Questo era un primo punto che volevo sottolineare. Il secondo, ed è un po' azzardato, ma mi sembra che alla fine della lettura che abbiamo fatto stasera manca una frase prima di salire sulla barca. E forse potrebbe essere quella che Gesù dice: sì, hai deciso di seguirmi dopo il mio invito, adesso sei vivo, vai pure a seppellire tuo papà, fa quello che devi fare, perché adesso che sei vivo e hai deciso di seguirmi, hai questa possibilità di fare qualsiasi cosa. Ripeto, è un po' azzardato, ma mi sembra che potrebbe anche andare avanti in questo modo, mi piacerebbe di più, ecco.
È perfettamente possibile, tenendo presente che seppellire il padre è anche una cosa precisa. Cioè, io per esempio ho 10 anni, mio padre ne ha 35, deve aspettare 25 anni per seppellirlo, cioè vuol dire che resto tutta la vita legato a lui. Non vuol dire l'atto materiale di seppellirlo, che è chiaro, se no puzza, se non altro. E quindi è proprio sotto il dovere fondamentale di condurre alla morte i genitori.
Per cui diffidare dall'apocrifo Gege sarebbe l'autore di questa variante del Vangelo. È apocrifo.
Cioè, non è che la funzione del figlio è condurre alla morte i genitori, ecco, se no la vita è condurre alla morte. Invece la funzione del genitore è condurre alla vita il figlio che vada.
Io volevo aspettare un po' a fare questa riflessione, ma visto che siamo in tema... a me colpisce moltissimo il fatto che il discepolo non dica vado a salutare o vado a stare un po' con mio padre, ma vado a seppellire, appunto perché io riflettevo molto sul valore culturale che tante volte anche noi diamo, no? Nei confronti della morte, anche a seppellire il morto, perché normalmente viene ritenuta una cosa inderogabile, che appunto è abbastanza assoluta, che viene prima di tutto, per cui tutto si deve fermare, eccetera, eccetera. E quindi, ad esempio, mi colpiva anche come anche noi cristiani tante volte, se dobbiamo spostarci perché c'è un funerale, andiamo, per un battesimo magari no. Sarà anche che poi c'è un risvolto autobiografico, perché proprio nelle scorse settimane sono stato in questa condizione, perché è morta una persona abbastanza cara, e quindi inevitabilmente tante cose frullano in testa, no? Uno ricorda, eccetera, e quindi credo che a molti di noi sia capitato anche di assistere ai funerali, no? Di tanta gente che magari si fa in quattro per essere presente e poi una volta presente pensa ad altro, durante il corteo si chiacchiera, soprattutto se si è indietro, magari addirittura si ride, no? Però si dice io c'ero, per testimoniare insomma l'attaccamento. E un'ultima cosa che mi ha colpito è che fino a un po' di tempo fa, di fronte ai cortei funebri, magari si fermava anche il traffico. A me è capitato un 2-3 mesi fa di trovarmi in un corteo funebre abbastanza sparuto e sono rimasto meravigliato di come il traffico proseguisse di fianco al corteo, no? Perché non abbiamo più tempo neanche per fare una cosa che prima ritenevamo inderogabile e che culturalmente comunque da tempo immemore per noi viene prima della vita, quindi prima seppellisco il morto e poi forse qualcos'altro. Non so se ho fatto dire al brano più del dovuto comunque.
Sì, non c'entra col brano, ma se non per assonanza. Cioè proprio sotto il concetto di seppellire i morti è quella vita sacrificata a quella falsa pietà e che porta alla morte perché non è libertà. C'è quel legame con i genitori e con gli affetti che non portano da nessuna parte, se non proprio a una schiavitù reciproca sempre maggiore, ecco. Quindi è un morto che seppellisce i morti. Non c'entra col seppellire i cadaveri, che è un'opera di pietà e poi di necessità prima.
Piccolo dubbio che vorrei cercare di chiarire. C'è un parallelismo nei due incontri. Abbiamo una frase centrale che Gesù gli rispose. Abbiamo un incipit che tutte e due gli si rivolgono. Abbiamo visto anche i due diversi atteggiamenti, quello specifico dello scriba, quello specifico del discepolo. I due modi diversi che hanno anche di rivolgersi a Gesù e i due atteggiamenti di partenza che hanno e sono stati ben delineati e ben distinti, anche se però tutto sommato in fondo sono molto simili, cioè tutti e due partono da un presupposto che in qualche modo assolutizzano. Lo scriba assolutizza i propri progetti di maestro che vuole diventare ancora più bravo e così via. L'altro di discepolo, che comunque vuole diventare discepolo del Signore, però intanto ho già delle certezze, delle cose. La vera variante è la risposta di Gesù. Perché al secondo dice seguimi e al primo no?
Ecco, perché prima torno un passo indietro, dopo rispondo a questa. E la differenza è tra i due, innanzitutto è teorica, che il primo non ha capito che Gesù è il Signore da seguire. Pensa di seguire un maestro che gli insegna la legge, mentre il secondo l'ha capito. Poi quando io ho capito che Gesù è il Signore con la testa, in realtà il mio cuore è ancora uguale a quello dello scriba. I miei affetti hanno le loro priorità che sono irrazionali e che non voglio, ma che ci sono. E quindi si gioca un po' sull'ambiguità. Al primo prospetta allora una chiarezza intellettuale. Se vuoi essere mio discepolo, sappi che io sono il Signore e lascia perdere il resto. Al secondo, che ha capito che lui è il Signore, gli dice: ma tu non hai lasciato perdere il resto perché poni ancora prima tutto il resto. Cioè sono come proprio due livelli, no? Il primo è Gesù il Maestro, poi capisco non è il Maestro, è il Signore. Poi quando ho capito che è il Signore dico sì, ma non è il Signore della mia vita perché ho tante altre priorità. E allora c'è, direi, questo cammino costante del discepolo che è ordinare la vita nelle priorità giuste.
Sto pensando alla vicenda che poi è raccontata nel seguito del Vangelo, di tutti i Vangeli sinottici, beh anche Giovanni, cioè che i discepoli, pur seguendo Gesù, a un certo punto però lo abbandonano, tutti lo abbandonano, perché ancora non c'è stata un'acquisizione completa, cioè sì, hanno detto che tu sei il mio Signore, ma non c'è stato ancora tutto l'insieme, ecco, della loro persona che aderisca a lui come Signore e lo riconosca come Signore. Col tempo poi però viene, ecco, perché quello che Dio dice lo realizza.
A me interessa molto se questo brano, a questo punto del nostro cammino, che siamo verso la fine di quest'anno, un po' fa da specchio la nostra situazione al nostro cammino. Cioè abbiamo sentito la parola, questa parola ha fatto in noi dei cambiamenti, ovviamente, che l'uomo cambia secondo la parola che mette dentro. E allora questi cambiamenti ora sono la prospettiva di una vita nuova, di una vita nella fiducia, di una vita che è nell'amore dell'altro. Ecco, questi cambiamenti poi si misurano adesso a questo punto della fede. E questa parola è semplicemente una guida che io cerco di seguire così, per buona volontà, oppure questa parola è davvero la mia vita? Cioè è il Signore che è la vita. Ecco, questo è il primo miracolo. Questa parola diventa la mia vita, perché l'uomo vive una parola. Quale parola? Dopo, secondo livello, una volta che ammetto che lui è il Signore, ecco, mi accorgo che c'è il cammino costante della vita di porre ordine e le priorità giuste. E allora c'è questo miracolo costante di risanare e ribonificare la vita nei suoi disordini. E direi questo è il miracolo che sta operando la parola in noi, attraverso appunto l'ascolto di questa parola.